tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Buongiorno e buona domenica, un caro saluto da Gael Kurtens. Tempo dello Spirito questa mattina si apre con una riflessione sul Padre Nostro, proposta dal pastore Stefano D'Archino. Seguirà un'intervista con il pastore riformato di Lugano, Daniele Campoli, copromotore di un'iniziativa ecumenica su Bibbia e relazioni in tempo di pandemia. Chiuderemo con la consueta rassegna stampa. Tra le notizie riportate dalla stampa religiosa questa settimana c'è quella relativa ad importanti tagli della SRF, tra cui la soppressione di due programmi religiosi radiofonici. Quindi rimanete con noi perché abbiamo raccolto alcuni commenti. Apriamo la puntata con il pastore di Bellinzona, Stefano D'Archino. In queste settimane ci propone una serie di riflessioni che prendono spunto dalla preghiera cristiana del Padre Nostro.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, da due domeniche riflettiamo sul Padre Nostro come esempio di preghiera e stamane giungiamo alla richiesta «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». Il termine che traduciamo con quotidiano non è presente spesso nei testi antichi. Allora nell'incertezza sono state avanzate altre traduzioni, oltre a quotidiano, necessario, oppure per il giorno di domani, riferendosi ai lavoratori a giornata che ricevevano alla sera la paga per acquistare il cibo per mangiare il giorno dopo. Con pane, da ciò che sappiamo della cultura del tempo, si intende tutto il mangiare in genere e qui anche tutto ciò che serve al nostro sostentamento e al nostro vivere fisico. E per una popolazione povera, come quella a cui parlava Gesù, acquista ancor più urgenza, come a dire, chiediamo del pane, il minimo, e speriamo di poter mangiare ogni giorno, perché non è detto. Ci si può chiedere se questa domanda sia esaudita di fronte ai tanti, troppi, milioni di persone che in questo mondo muoiono di fame ogni anno. La risposta, da parte mia un po' provocatoria, è sì. Questa preghiera è esaudita, perché noi la rivolgiamo al Signore come Padre nostro, come Padre dunque di tutta l'umanità. E noi sappiamo da statistiche e studi che il nostro pianeta produce a sufficienza per sfamare tutti i suoi abitanti. Anzi, ne avremmo di più. Però le disuguaglianze e le ingiustizie umane fanno sì che questa ricchezza della Terra non sia distribuita in modo da sfamare tutti. Comunque questa richiesta ci insegna qualcosa di fondamentale. È infatti una preghiera proprio per i nostri bisogni vitali. Non siamo asceti, Gesù Cristo non voleva persone che cercassero la penuria o la malattia e questa richiesta del Padre Nostro ci permette di chiedere per noi, senza dimenticare gli altri, ciò di cui abbiamo necessità, ciò di cui abbiamo veramente bisogno giorno dopo giorno. Noi chiediamo cioè al Signore che ci permetta di vivere con serenità e sicurezza, con dignità e libertà dai bisogni, senza fame e con un tetto sulla testa, andando incontro al giorno che viene senza disperazione, sentendo oggi e anche domani la sua cura paterna verso tutti noi. Non dimenticando però i nostri errori e il nostro prossimo. Infatti il Padre Nostro prosegue chiedendo: rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Rimettici i nostri debiti equivale a perdonarci i nostri peccati. Il termine debiti deriva probabilmente dall'originale aramaico del Padre Nostro, ma è molto interessante anche per la mentalità moderna. Infatti il termine peccato è spesso banalizzato, qualcosa che solo i bigotti condannerebbero. Invece, se pensiamo alle nostre mancanze verso il Signore e il prossimo, ai nostri errori come debiti, a mio avviso, si sente di più la loro importanza. Sono in debito con il mio prossimo se gli ho fatto un torto e devo cercare di ripararlo. E anche verso il Signore. Dio ci ha dato la vita, ci ha dato innumerevoli capacità e occasioni. E noi come abbiamo vissuto? L'abbiamo un po' sprecata questa vita? L'abbiamo concepita solo egoisticamente? Ecco, allora siamo in debito con il nostro Creatore, che ci ha detto non solo di vivere bene la nostra esistenza, ma anche di mettere a frutto la nostra vita. Chiedere di annullare il nostro debito è allora qualcosa di più che un perdono generico, una ripulita superficiale, e metterci in grado di vivere di nuovo, senza il peso dei debiti, senza il rimpianto di ciò che potevamo fare e non abbiamo fatto, leggeri di vivere ancora. È una richiesta sempre esaudita, in quanto si basa sull'opera di Gesù Cristo come Redentore. La salvezza ci è donata per sola sua grazia. E ci fa anche riflettere che non possiamo essere esigenti creditori verso chi ha mancato verso di noi, visto il dono di Gesù Cristo. Devo allora almeno cercare di perdonare chi mi ha offeso o anche ferito. Ho detto cercare di perdonare, perché si sa, perdonare è più difficile di annullare un debito di denaro. Chiedere perdono al Signore allora chiama ad una coerenza di vita e al sentire la necessità del perdono reciproco. È una visione nuova dell'umanità che è tutta sulla stessa barca e tutta sotto lo stesso cielo. Ecco, il Padre Nostro è preghiera individuale, ma sempre con forte valore comunitario e fraterno. A tutti voi buona domenica.
L'arte dell'incontro. È intitolato così il ciclo di studi biblici ecumenici che si terrà a Lugano nelle prossime settimane. In tempo di pandemia le relazioni sono messe a dura prova. La Bibbia offre degli strumenti per incontrare l'altro in piena fiducia e senza pregiudizi. Luisa Nitti ne ha parlato con il pastore riformato Daniele Campoli, tra i promotori dell'iniziativa.
Tempo presente. Dentro l'attualità.
In un tempo di pandemia come quello che stiamo vivendo, le relazioni sono messe a dura prova. Abbiamo imparato quanto sia importante avere comportamenti prudenti. Il distanziamento sociale, le precauzioni di vario tipo, l'uso della mascherina sono entrati nella quotidianità di tutti. Ma proprio in un tempo in cui stare insieme è più difficile, è importante soffermarsi a riflettere sulla profondità delle relazioni, nella vita di tutti i giorni e attraverso le pagine della Bibbia. E quanto vogliono fare i curatori del ciclo di studi biblici ecumenici intitolato L'arte dell'incontro, la Bibbia e la sapienza delle relazioni, una serie di approfondimenti che si svolgono a Lugano a partire da mercoledì 14 ottobre. Perché sì, è possibile vivere serenamente l'incontro e la relazione con l'altro anche in tempo di pandemia. L'iniziativa è proposta dalle Chiese Evangelica Battista, Riformata e Cattolico Romana del Sacro Cuore. Al pastore della Chiesa Riformata, Daniele Campoli, chiediamo com'è nata la scelta del tema.
Ci è venuto molto spontaneamente trattare l'argomento, in quanto l'incontro è stato reso molto difficile o perlomeno problematico, e quindi abbiamo detto perché no proprio affrontare questa difficoltà che sentiamo. Voler bene in questo periodo ha significato e significa tuttora, per esempio, mantenere una certa distanza. E quindi l'importanza dei rapporti di incontro, anche quelli fisici, il non potersi stringere la mano oppure avere solamente il contatto visivo. Ecco, è stato molto importante per noi riflettere che cosa significano per noi i rapporti, anche perché ci sono mancati molto.
Pastore Campoli, ma che cosa può dirci la Bibbia in questo tempo così difficile a proposito delle relazioni umane e della loro difficoltà?
La Bibbia ovviamente non è un prontuario magico per trovare risposte immediate e preconfezionate. La Bibbia ci offre uno sguardo sapienziale sulla nostra vita. È quel libro che ci invita a rileggere con lo sguardo alto e misericordioso di Dio la nostra esistenza. E qui ritroviamo narrative antiche ma di grande attualità, le relazioni di coppia, per esempio. Pensiamo a quell'inno all'amore che è il Cantico dei Cantici, alle molte narrative tra fratelli che devono ritrovare una relazione compromessa, Caino e Abele che non si parlano, Giuseppe e i suoi fratelli che sono gelosi, Giacobbe ed Esaù e il cambiamento avvenuto attraverso una lotta addirittura con Dio. Fino poi alla parabola di Gesù sul figlio maggiore e quello minore. E queste relazioni da instaurare in modo sano o da ricucire si collocano ovviamente nel contesto del nostro rapporto con Dio. Scoprire il volto di Dio significa riscoprire quello autentico nostro, che ci appartiene, che alcune volte può essere celato dalle nostre paure o dalle nostre convenzioni sociali. Come anche e soprattutto riscoprire il volto del prossimo con il quale ci si rapporta evangelicamente, dicendosi per esempio fratello e sorella. Ecco, la Bibbia ci offre questa sapienza, questo modo di vedere l'altro in un'ottica diversa.
La Bibbia ci insegna che non sempre le relazioni sono facili. Quali strumenti ci può offrire il testo biblico per aiutarci a incontrare l'altro senza pregiudizi?
Penso che il pregiudizio sia parte però integrante dell'essere umano, dell'umano, e quindi non si tratta di demonizzarlo, quanto piuttosto di curarlo, come ogni altra facoltà umana, penso. E il Vangelo si presenta come la buona notizia che c'è un rimedio a questa patologia. Possiamo migliorare avendo uno sguardo diverso o un ascolto perfezionato. E il nostro medico è il Signore, al quale tutti noi credenti ci affidiamo. Ecco, la Bibbia ci invita in modo sapienziale a una rilettura del libro della nostra vita, che è fatta principalmente di rapporti nell'intimo, nella persona, come anche con l'altro, perché no, con la propria nazione o addirittura a rapporti internazionali. Questo io ho scoperto sì da bambino nella mia piccolissima chiesa di campagna, piccoli ma messi in un grande mondo. E per questo la Chiesa è anche detta cattolica, non si interessa solo all'intimo, ma ha un interesse sul bene comune, sull'universale.
Questi incontri ecumenici che organizzate da anni, secondo lei, aiutano le persone di confessioni diverse a conoscersi meglio?
Sì, certamente, ci hanno molto aiutato negli anni a conoscerci reciprocamente, ma non solo a livello personale, ovviamente, ma soprattutto come Chiese. Poi questi nuovi, sani e benedicenti rapporti ci hanno pian piano dato anche quell'entusiasmo, la motivazione di avviare diverse attività sul territorio e troviamo addirittura del tutto strano che alcuni non lo facciano, ecco. Quindi invitiamo tutte le comunità cristiane a non creare compartimenti stagno dove ognuno si racconta la sua propria narrativa, così ci si può sentire tutti tranquilli, rincuorati, ma piuttosto di osare, di avere un interesse intenzionale evangelico, io direi, per creare rapporti con le altre comunità cristiane sul territorio e soprattutto di organizzare incontri sullo studio della Bibbia. La sua lettura in questo contesto diviene ancora più ricca e stimolante. Io personalmente posso dire che questi incontri ecumenici veramente hanno radicalmente cambiato il mio modo di essere cristiano.
Ricordiamo in chiusura che il primo studio biblico ecumenico curato da Don Italo Molinaro si terrà mercoledì 14 ottobre alle 20:15 presso la Chiesa del Sacro Cuore a Lugano. La partecipazione è aperta a chiunque voglia unirsi a questa iniziativa ecumenica.
La puntata di Tempo dello Spirito prosegue questa mattina con la rassegna stampa. Restate con noi per alcuni suggerimenti di lettura.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
Un breve giro d'orizzonte tra alcune testate evangeliche svizzere e tedesche. Cominciamo da Reformé, il mensile delle chiese riformate romande. Nel numero di ottobre il dossier è dedicato al nostro rapporto con gli animali. Nel corso degli ultimi secoli l'essere umano ha creduto di essere superiore agli animali, esordisce l'articolo che introduce il dossier. E gli animali sono stati ridotti a macchine che la scienza può studiare e l'umanità sfruttare. Oggi tuttavia le cose stanno cambiando e dunque Reformé può affrontare la domanda sulla differenza tra animali e umani o addirittura sulla spiritualità degli animali da un punto di vista molto originale.
Un assaggio delle riflessioni contenute nel periodico evangelico Romando lo potete trovare su voceevangelica.ch. Pubblichiamo infatti la traduzione italiana di Come l'animale è divenuto un individuo. L'articolo si occupa del nostro rapporto con gli animali domestici e di compagnia. Perché agli evangelicali piace Donald Trump? A un mese dalle presidenziali americane, il mensile evangelico tedesco Chrismon si interroga sull'appoggio pressoché incondizionato che gli ambienti fondamentalisti protestanti americani garantiscono all'inquilino della Casa Bianca. La risposta è affidata a un giovane evangelicale che però non voterà per Trump. Dustin Wall, il nome dell'autore dell'articolo, 4 anni fa era studente della Liberty University, l'università di Jerry Falwell, il predicatore evangelicale, amico e sostenitore di Trump. Dustin Wall aveva attirato molta attenzione su di sé perché aveva pubblicato su alcune prestigiose testate americane degli interventi molto critici nei confronti di Trump, definendolo l'antitesi di ciò che un cristiano dovrebbe essere. Ma dunque perché gli evangelicali bianchi votano comunque in massa per il miliardario? Secondo Wall, perché Trump ha mantenuto le sue promesse elettorali, ha lottato contro l'aborto e si è battuto per tutte quelle tematiche che possono essere riassunte sotto il titolo «Valori della famiglia tradizionale». E poco importa se il presidente sia un bugiardo e conduca uno stile di vita davvero lontano dai valori cristiani. Reformiert, il mensile riformato della Svizzera tedesca, presenta nell'edizione di ottobre un interessante dibattito che coinvolge medici, ricercatori ed etici intorno alla ricerca di un vaccino contro il Covid-19. Emergono temi e domande importanti. Quanto è importante trovare al più presto un vaccino? Come viviamo il tempo di attesa e incertezza che ci separa dalla data in cui il vaccino sarà disponibile? Quanto saremo disposti a condividere con tutti la protezione che questo medicamento ci garantirà? Una cosa sembra certa, il vaccino servirà non solo a superare le insidie mediche, ma anche a fare fronte alle conseguenze sociali ed economiche della pandemia. E da ultimo, rapidamente, un'occhiata al mensile protestante tedesco Zeit Zeichen, edito dalla Chiesa Evangelica in Germania. Il tema principale del numero di ottobre è quello della riunificazione, 30 anni fa, delle due Germanie. Quali le conseguenze, quali i vantaggi, quali le ombre? L'amara constatazione è che anche dopo una generazione, la Germania si ritrova ancora con un cuore diviso e con un processo di riconciliazione che ancora deve essere portato a termine. E ovviamente le chiese, in questo, possono dare un contributo non irrilevante.
Prima di chiudere la puntata vogliamo dare uno sguardo a quanto sta accadendo ai programmi religiosi radiofonici a nord delle Alpi. I tagli annunciati dalla SSR, il servizio pubblico radiotelevisivo svizzero, non hanno lasciato indenni alcuni contenitori di informazione religiosa dell'antenna svizzera tedesca SRF. E quanto ha annunciato lo scorso 6 ottobre la direttrice della SRF, Nathalie Wappler. Tra le misure di risparmio figura infatti la chiusura a partire da aprile dell'anno prossimo dei 2 programmi radiofonici di informazione religiosa Zwischenhalt e Blickpunkt Religion, una decisione che ha amareggiato non poco diversi esponenti del mondo delle chiese. La direttrice Wappler ha giustificato questa scelta sottolineando che la redazione competente in materia, tra l'altro coordinata dalla teologa riformata Judith Wipfler, continuerà a coprire l'attualità religiosa nei contenitori di news generaliste. Inoltre non vengono toccate le trasmissioni di culto come la storica meditazione settimanale Das Wort zum Sonntag. Sconcerto per la decisione di tagliare i 2 programmi religiosi radiofonici, tra l'altro molto seguiti, è stato espresso dal giornalista Raphael Rauch, direttore dell'agenzia stampa cattolica cat.ch.
Die Entscheidung ist ein schwarzer Tag für den Religionsjournalismus in der Schweiz. Blickpunkt Religion und Zwischenhalt sind die Top-Qualitätssendungen, wenn es Religion geht bei SRF.
Parla di giornata nera per il giornalismo religioso della Svizzera, Raphael Rauch, sottolineando la qualità ineccepibile delle 2 trasmissioni Zwischenhalt e Blickpunkt Religion. Tagliare queste trasmissioni significa meno reportage sulle religioni, meno chiavi di lettura in materia, ma anche meno informazione seria e accurata sul mondo delle fedi. È rammaricata anche la pastora Gabriela Alemann, presidente delle Donne Evangeliche in Svizzera.
Dass Religion weniger Platz wird, finde ich sehr bedeutungswert. Religion ist ein wichtiges Thema in der Gesellschaft.
Secondo Aleman, la religione è un tema importante nella società che ha bisogno di una riflessione giornalistica, non solo in senso stretto, ma anche da un punto di vista più ampio, proprio perché ci muoviamo verso una società religiosamente sempre più plurale, dice Aleman. È necessario che ci siano competenze specifiche in grado di decifrare quel che accade.
Und finde es sehr schade, gerade auch weil ich doch das Redaktionsteam auch immer wieder der Blick von Frauen.
Per la pastora Aleman verrà a mancare anche la prospettiva femminile sul fatto religioso e sulle comunità di fede. In questi anni la redazione religiosa della SRF si era fatta più rosa, con la conseguente pluralità di approcci e con una nuova apertura su molti temi che prima venivano raccontati da una prospettiva solo maschile. Con questo gruppo redazionale, ha dichiarato ancora Aleman, si è fatto strada un nuovo modo di approcciare le religioni, più avvincente e che per molte persone era importante. Il giornalista Raphael Rauch inoltre ricorda che con la pandemia stiamo vivendo un momento storico inedito.
Wir leben in einer Zeit, wo Fake News Konjunktur haben, in einer Zeit, wo Verschwörungstheorien.
Fake News e teorie del complotto sono sulla cresta dell'onda, pertanto la competenza specialistica di giornalisti e giornaliste del fatto religioso serve più che mai. La crisi del coronavirus ha messo in luce i bisogni spirituali delle persone. La gente non vuole solo delucidazioni biomediche, ma le persone vogliono essere ascoltate in quanto esseri umani. Andare a risparmiare sull'offerta religiosa della radio SRF, conclude Raphael Rauch, è una decisione sbagliata. Siamo giunti in chiusura della puntata. Tempo dello Spirito torna fra una settimana, grazie al tecnico Enea Adami, che ha lavorato con noi oggi in studio. Da Gael Kurtens l'augurio di una serena domenica.